Al mattino, quando gli operai vanno alla fabbrica, la trovano fredda, nera, come una triste robina. In fondo alla gran sala la macchina è muta, con le sue braccia magre, con le sue ruote immobili. Essa ci mette una malinconia di più. Essa, che con il suo soffio e il suo moto anima d'ordinario tutta la casa del battito d'un cuore di gigante, forte ad ogni bisogno. Il padrone discende dal suo piccolo gabinetto. Egli dice tristemente ai suoi operai: «Figli miei, non c'è lavoro oggi. Le ordinazioni non arrivano più. Ricevo controordini da tutte le parti e resterò ben presto con la mercanzia sulle braccia. Questo mese di dicembre sul quale io contavo, questo mese di gran lavoro negli altri anni, minaccia di rovinare le case più solide. Bisogna sospendere tutto». E vedendo che gli operai si guardavano l'un l'altro con la paura di ritornare a casa, con la paura della fame dell'indomani, egli aggiunse con voce più bassa: «Io non sono egoista. No, ve lo giuro. La mia situazione è terribile quanto la vostra, forse più della vostra. In 8 giorni ho perduto 50.000 lire. Sospendo oggi il lavoro per non scavare maggiore abisso. E non ho un soldo per le scadenze del 15. Vedete, vi parlo da amico. Non vi nascondo nulla. Domani forse avrò qui gli uscieri. Non è colpa mia. Abbiamo lottato sino alla fine. Avrei voluto aiutarvi a passare questo cattivo momento, ma è impossibile. Sono a terra. Non ho più pane da dividere». E tese loro la mano. Gli operai gliela strinsero in silenzio e per qualche minuto rimasero là, a guardare con i pugni chiusi i loro strumenti inutili. Le altre mattine, appena giorno, le lime stridevano, i martelli segnavano il ritmo e tutto questo sembra già addormentato nella polvere. Sono 20-30 famiglie che non mangeranno la settimana ventura. Alcune donne che lavorano nella fabbrica hanno le lacrime agli occhi. Gli uomini vogliono mostrarsi più fermi, fanno i bravi. Dicono che a Parigi non si muore di fame. Poi quando il padrone li lascia e lo vedono andarsene, fatto curvo in 8 giorni, schiacciato forse da un disastro più grande ancora che gli non confessi, si ritirano uno ad uno, con il petto oppresso e con il cuore agghiacciato, come se uscissero dalla camera di un morto. Il morto è il lavoro, è la grande macchina muta. L'operaio è fuori nella strada, sul lastrico. Egli ha battuto in marciapiedi per 8 giorni, senza poter trovare lavoro. È andato di porta in porta offrendo le sue braccia, le sue mani, tutto se stesso, a qualunque lavoro, fino al più ributtante, al più duro, al più micidiale. Tutte le porte si sono chiuse. Allora l'operaio offre di lavorare per la metà del prezzo. E le porte non gli sono aperte. È lo sciopero, il terribile sciopero che suona l'agonia delle soffitte. Il panico ha fermato tutte le industrie. E il denaro, il vile denaro, si è nascosto. Passati 8 giorni, tutto è finito. L'operaio ha fatto un supremo tentativo, ma è ritornato lentamente con le sue mani vuote, rassegnato alla miseria. La pioggia cade. In quella sera, in mezzo al fango, Parigi è funebre. Egli cammina sotto l'acquazzone senza sentirlo, non intendendo che la sua fame. Si è chinato su un parapetto della Senna. Le acque ingrossate scorrono, con lungo strepito. Zampilli di spuma bianca si rompono ad una pila del ponte. Egli si china di più. L'onda colossale passa sotto di lui, gettandogli un appello furioso. Ma egli dice a se stesso che sarebbe una viltà e continua il suo cammino. La pioggia è cessata. Il gas fiammeggia nelle vetrine dei gioiellieri. Se egli spezzasse un vetro, prenderebbe con un pugno del pane per parecchi anni. Le cucine dei ristoratori si accendono e dietro di esse persone che mangiano. Affretta il passo, risale il sobborgo. Lungo le botteghe di vendarrosto, di salsicce, di pasticcerie, di tutta Parigi ghiottona. La moglie e la figliola piangevano quella mattina. ed egli aveva promesso del pane per la sera, e non osò ritornare prima della notte per dir loro che aveva mentito. Mentre cammina, domanda a se stesso come si presenterà, che cosa racconterà per ispirar loro la pazienza. E non possono restare più oltre senza mangiare. Egli ci si proverebbe, ma la moglie e la bimba sono troppo deboli. Per un momento gli viene l'idea di mendicare. Ma quando gli passano accanto una signora o un signore e pensa di tendere la mano, gli si irrigidisce il braccio, gli si stringe la gola. Egli resta piantato sul marciapiede. Mentre la gente a modo, vedendo il suo volto feroce ed affamato, volta la testa, credendolo ubriaco. La moglie dell'operaio è scesa alla soglia della porta, lasciando in alto la piccina addormentata. È magrissima, vestita con abito d'indiana. Trema di freddo tra i soffi gelati della strada. Non ha più nulla in casa. Ha portato tutto al Monte di Pietà. 8 giorni senza lavoro bastano per vuotare la casa. Nella vigilia ha venduto presso un rigattiere l'ultimo pugno di lana del suo materasso. Il materasso se n'è andato anch'esso. Ora non resta che la tela. L'ha attaccata davanti alla finestra per impedire che l'aria entri, poiché la piccina tossisce molto. Senza dirlo a suo marito, anche lei ha cercato lavoro. Ma lo sciopero ha colpito più duramente le donne. Sul suo pianerottolo ci sono delle sventurate che sente singhiozzare durante la notte. Ne ha incontrata una, ritta sull'angolo del marciapiede. Un'altra è morta, un'altra è sparita. Fortuna che ha un buon uomo, un marito che non beve. Sarebbero agiati se la mancanza di lavoro per intere stagioni non li avesse spogliati di tutto. Ella non ha più credito. Deve al panettiere, al droghiere, alla fruttivendola e non osa più passare davanti alle botteghe. Nel pomeriggio è andata da sua sorella a domandarle 20 soldi a prestito. Ma anche là ha trovato una tale miseria che si è messa a piangere senza dire nulla. E tutte e due hanno pianto lungamente insieme. Poi, lasciandola, ha promesso di portarle un pezzo di pane, se suo marito ritornava con qualche cosa. Il marito non ritorna, la pioggia cade. Lei si rifugia sotto la porta. Grosse gocce cadono ai suoi piedi. Una polvere d'acqua penetra la sua veste sottile. Di quando in quando l'impazienza l'assale ed esce, nonostante l'acquazzone, per vedere se scorge da lontano, sull'argine, colui che attende. Quando ritorna, tutta bagnata, passa le mani sui capelli per asciugarli. Poi pazienta ancora, scossa da brividi di febbre. Il via vai dei passanti la urta e si fa piccina per non disturbare nessuno. Alcuni uomini la guardano in faccia e sente talvolta un soffio caldo che le sfiora il collo. Tutti sospettano di lei. La strada, con il suo fango, con la sua luce cruda, con il rumore delle sue vetture, sembra vederla prendere e gettare nell'acqua. Lei ha fame. Di fronte c'è un panettiere e pensa alla piccina che dorme là in alto. Poi, quando al fine appare il marito camminando come un miserabile lungo i muri, gli si precipita incontro e lo guarda ansiosamente. «Ebbene?» balbetta. Egli non risponde. Abbassa la testa. Allora lei risale per prima, pallida come una morta. In alto la piccina non dorme affatto. Si è risvegliata e pensa dinanzi ad un resto di candela che agonizza in un canto della tavola. Un non so che di mostruoso e di amaro passa sul viso di quella monella di 7 anni, che ha i lineamenti appassiti e seri di una donna fatta. È sull'orlo di una valigia che le serve da letto. I suoi piedi nudi, pendenti, fremono di freddo. Con le sue mani da pupattola malaticcia raccoglie sul seno gli stracci che la coprono. Ella sente là un bruciore, un fuoco che vorrebbe estinguere, e pensa. Non ha mai avuto giocattoli, non può andare a scuola perché non ha scarpe. Ricorda che quando era piccina sua madre la conduceva al sole, ma è cosa lontana. Convenne cambiare di casa, ed allora le pare che un gran freddo abbia soffiato nella casa. E non è stata più contenta. Ha sempre avuto fame. È una cosa profonda nella quale discende, senza poterla comprendere. Ma dunque, hanno tutti fame? La pensa che è troppo piccola, e bisogna essere grandi per sapere. Sua madre senza dubbio sa questa cosa che si nasconde ai fanciulli. Se osasse, le domanderebbe chi è che vi mette così al mondo perché abbiate fame. Poi nel suo alloggio è tutto così brutto. Guarda la finestra dove ondeggia una tela di materasso. Le pareti rustiche, i mobili sgangherati, tutta la vergogna del granaio. Crede di avere sognato camere tiepide, con begli oggetti lucenti. Chiude gli occhi per rivederli e attraverso le palpebre assottigliate. La luce della candela le diviene un vasto splendore d'oro nel quale vorrebbe entrare. Ma il vento soffia ed entra per la finestra tale corrente d'aria che ella è assalita dalla tosse. Una volta aveva paura quando la lasciavano sola, adesso non ha più paura. Le fa lo stesso. E poiché in tutto il giorno non ha mangiato, pensa che sua madre sia discesa a prendere del pane. E questa idea la consola. Taglierà il suo pane in pezzi piccolissimi e li prenderà lentamente ad uno e la giocherà con il suo pane. La madre è ritornata, il padre ha chiuso la porta. La piccina guarda loro le mani tutta sorpresa. Poiché essi non dicono nulla, dopo un momento ripete con voce cadenzata: «Ho fame, ho fame». Padre si è presa la testa tra i pugni in un angolo oscuro e amari e silenziosi singhiozzi scuotono le sue spalle. La madre, soffocando le lacrime, va a ricoricare la sua piccina. La copre con tutti i cenci dell'alloggio, le dice d'essere buona, di dormire. Ma la bambina, alla quale il freddo fa battere i denti, diviene molto ardita. Ella si appende al collo di sua madre e piano piano le dice: «Senti, mamma, perché abbiamo fame?»